incontri nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
E buonasera a tutti, benvenuti questa sera qui su Radio Popolare, questo è Labirinti Musicali, io sono Carlo Centemeri e questa sera, ovviamente, visto che siamo nella settimana di Sanremo, non potevamo esimerci dal farci ispirare anche noi da quello che sta succedendo, ovviamente, nella simpatica cittadina ligure, nota per i fiori e anche per la kermesse canora che da 76 anni la trasforma ogni anno con il Festival della Canzone Italiana, e vabbè, questo ben lo sappiamo. E siamo in diretta questa sera, quindi, dato che parleremo di questioni che riguardano appunto l'opinione pubblica, eccetera, 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 ci interessa ovviamente sentire il vostro parere. Ovviamente potete farlo mandando SMS, Telegram o WhatsApp al 331-6214013 oppure la mail a diretta@popolarenetwork.it. Allora, noi questa sera parleremo, diciamo, di uno delle due grandi cose che si scatenano di solito durante la settimana di Sanremo, perché se da una parte chiaramente c'è l'attenzione del pubblico che segue tutte le sere fino a ore improbabili, eccetera, questo lo sappiamo, quindi chiaramente tutti i vari milioni di personaggi che lo seguono, e chiaramente ogni anno c'è comunque da seguire, da scoprire. Poi ovviamente ci sono quelli che dicono vabbè, però la musica buona italiana sta da un'altra parte, e noi diciamo che come Radio Pop abbiamo dato il nostro contributo in questa direzione con il live pop di questa sera, che era intitolato appunto Noi non ci Sanremo, e se non l'avete sentito andatevelo a recuperare, perché c'erano veramente delle partecipazioni musicali davvero davvero interessantissime, proprio anche di direzioni non proprio così mainstream, ma sapete che noi siamo sempre molto attenti a dove andiamo con la musica. E poi c'è una famiglia di persone che ogni anno durante la settimana di Sanremo esplode e si scatena, e sono quelli che devono urlare plagio davanti a qualsiasi brano. Ed era 1985 quando usciva questa bellissima canzone di Sting che si chiama Russians, era tratta dal suo album da solista The Dream of the Blue Turtle, e da allora, ma capita tutti gli anni, perché l'ultimo mi è capitato penso qualche mese fa, arriva quello che l'ascolta per la prima volta e sono passati 40 anni e dice: ah, aiuto, Sting ha plagiato Prokofiev. E già qui veramente ti cascano le braccia, o per non dire di peggio, perché chiaramente il tema che avete appena sentito è davvero una citazione di Prokofiev. Chiaramente la questione è che sul disco questa cosa è scritta molto chiaramente, anzi il tema è tutto quanto scritto. E vi dirò di più, Prokofiev è morto nel 1953, quindi quando questo brano è uscito, siamo appunto a metà degli anni Ottanta, erano passati solo 32 anni dalla morte di Prokofiev e quindi chiaramente era in pienissimo diritto d'autore. Quindi Sting, per includere questo brano, ha dovuto chiaramente anche pagare una buona quantità di diritti d'autore, ma non solo, ribadisco, è scritto del tutto chiaramente sia sull'LP che sul CD che sulla cassetta, che sul 45 giri di questa canzone, che uscì anche come singolo, era scritto assolutamente chiaro che lui aveva I borrowed this theme from Prokofiev, l'aveva scritto proprio chiaramente, quindi ho preso in prestito questo tema. Chiaramente, allora, innanzitutto sentiamocelo, giusto per capire qual è il tema appunto incriminato. Siamo appunto nella suite del luogotenente Quiché e questo è il secondo movimento, la romanza. Sentite, il tema è chiaramente, evidentemente, lui. Sting l'ha intelligentemente anche, tra l'altro, riarmonizzato, perché gli accordi che sentiamo che si muovono sotto Russians sono pensati in una maniera diversa. Però è assolutamente chiaro che, proprio perché in questo momento è un brano scritto in piena guerra fredda, che parla anche di quello che era successo negli anni 70, a metà degli anni 80, chi c'era si ricorda un po' com'era il clima, e chiaramente per dare un tocco russo a questa composizione, il fatto che Sting decidesse di citare questo bellissimo tema di Prokofiev ha fatto anche sì che in moltissimi poi andassero anche ad approfondire su qual era il brano iniziale. Ma chiaramente non è l'idea di dire voglio rubare musica altrui. E perché, diciamo, ogni anno, specie in questo periodo, un po' tutti quanti si mettono ad ascoltare musica, ascoltando i vari pezzi appunto di Sanremo, e si mettono a urlare plagio davanti a ogni canzone. Allora, la questione è che il fatto che due brani si assomiglino non rende questo brano un plagio. Il fatto che un brano sia un plagio di un altro brano vuol dire che chi è proprietario del materiale originale ha deciso che qualcun altro ha utilizzato il suo materiale non solo senza permesso, ma anche fuori dal contesto corretto. Ma soprattutto l'idea è: il plagio non deve essere necessariamente un furto di un tema musicale, può anche essere il furto di un'idea. Cioè, tantissimi brani possono assomigliarsi e non essere considerati un furto da parte appunto di chi ha scritto il brano in prima istanza. Di questo discorso avevamo già parlato in un labirinto di un sacco di tempo fa, ma appunto, proprio come nel caso di Prokofiev, quello che volevo approfondire un po' io questa sera è il caso nel quale si vuole volutamente inserire un qualcosa di preso da qualcun altro, e lo si vuole fare per i motivi più diversi, per appunto perché magari determinate melodie fanno scattare nell'ascoltatore una collocazione, un suggerimento, un'idea spazio-temporale, di un contesto, o realmente sono proprio citazioni fatte per essere spiritosi o per omaggiare qualcuno. Possono dipendere da un sacco di cose, e chiaramente in tutti questi casi è perfettamente sensato che in un brano ci sia la musica di qualcun altro. Chiaramente più andiamo indietro nel tempo e più questa cosa è assolutamente easy e tranquilla, anche perché se andiamo soprattutto a un'epoca precedente all'invenzione del diritto d'autore, chiaramente non è che prendere un'idea di qualcuno gli porti via della ricchezza. Tranquillamente la citazione è uno dei procedimenti musicali che si sono usati da sempre, da più tempo, quindi non c'è assolutamente niente di strano in questo. Appunto, può anche voler dire appunto un omaggio di qualcuno nei confronti di qualcun altro, ma altrettanto il voler citare qualcosa all'interno di un contesto può derivare da un sacco di cose diverse. E appunto, a priori, fin tanto che il derubato non denuncia e un tribunale non ratifica che effettivamente c'è stato un furto di proprietà intellettuale, il plagio non esiste. E per quanto ci sia Facebook e YouTube, eccetera, pieni di gente che riempie di video dicendo «Ah, queste due canzoni si assomigliano, quindi è un plagio» e quindi chiaramente il tribunale della folla condanna, allora, per quanto ci sia una cosa del genere, questo non vuole assolutamente dire che il fatto che tanta musica si assomigli sia necessariamente un plagio. Anzi, come dimostrò molti anni fa la famosa causa tra Michael Jackson e Albano, che vi ricorderete tutto, può essere semmai sintomo di poca originalità, cioè che entrambe le persone hanno scritto una cosa simile, ma che nessuna delle due cose può avere una originalità particolare. Ma andando a parlare di citazioni invece assolutamente volute, di brani assolutamente citati, volendoli citare, potremmo citare... Scusate, ho fatto un gioco di parole non desiderato, appunto potremmo prendere diversi esempi. Ad esempio, andiamo a prendere un'aria che si chiama El Arreglito, l'autore è Sebastián Iradier, compositore spagnolo, e vediamo un po' se vi ricorda qualcosetta. Noi siamo sempre in diretta, 331-6214013, o mail diretta @popolarenetwork.it. Aspettiamo i vostri messaggi oppure le vostre mail. Appunto, questo brano che vi faccio sentire vi ricorda qualcosa? Direi che avete scritto in 6 o 7, vedo Mauro, Simone, Giovanni, Piero, Marta, eccetera, che chiaramente tutti dicono ma come, ma è evidente, ma perché non ci chiedi cose più difficili? Ovviamente il riferimento è qua, questo giusto per i 25 ascoltatori che non se ne fossero accorti. E chiaramente parliamo della Balena della Carmen, Georges Bizet, la sua opera più famosa, e però no, non è come dice Ivan e come dice anche Marta, Bizet ha copiato, Bizet ha citato, e ha citato in maniera esplicita. Tra l'altro, quando l'opera fu presentata, lui voleva inserire un motivo che fosse tradizionale spagnolo, e era assolutamente convinto che questo El Arreglito fosse un motivo tradizionale spagnolo. Era un brano che era diventato molto molto famoso a Parigi, perché è stato scritto una quindicina d'anni prima della Carmen, 15 o 20 anni prima della Carmen. E appunto Bizet non conosceva questo pezzo per averlo ascoltato moltissime volte, perché era popolarissimo, ma Si trattava di una composizione che non era popolare, ma era una composizione uscita appunto dalla penna del compositore spagnolo Sebastián Iradier. E quando glielo fecero notare, e tra l'altro il povero Iradier era morto 10-12 anni prima della prima della Carmen, e tra l'altro Bizet si sentì terribilmente in imbarazzo per questa cosa, anche perché tra l'altro all'epoca in Francia il diritto d'autore c'era già, perché era stata una delle cose stabilite con la rivoluzione francese. Quindi chiaramente Bizet segnò nella edizione della partitura che questa parte era appunto una citazione da El Arreglito di Sebastián Iradier. Quindi qui ci fu, se vogliamo, un piccolo misunderstanding, un piccolo qui pro quo, chiaramente dovuto al fatto che Bizet disse chiaramente che lui non lo sapeva, cioè era assolutamente convinto che fosse un motivo popolare spagnolo che aveva chiaramente lui poi liberamente citato. Lo scoprì appunto solo un po' di tempo dopo. Ma questo fatto, cioè quello di ritenere motivi popolari, motivi che in realtà popolari non erano, fu un errore in cui incorsero anche altri compositori, perché chiaramente siamo anche in un'epoca nella quale non esiste ancora in maniera chiara e definita tutto quel mondo di documentazione della musica popolare, e molte cose si orecchiavano, ma chiaramente potevano girare se avevano grande successo, senza che ci fossero poi magari partiture che giravano con indicati gli autori esatti. Quindi si creavano anche dei grandi macelli, anche perché poi molti editori pubblicavano stampe con informazioni scorrette, ed è capitato altre volte che i compositori citassero temi d'autore convinti che fossero temi popolari. Un errore del genere lo fece, e anche in questo caso fu ammesso successivamente, perché glielo dissero dopo che il brano era stato eseguito, lo fece anche Richard Strauss nel finale della sua House Italian, quindi dall'Italia, dove appunto di tentativi, e sicuramente molto ben riusciti, di recuperare informazioni e sonorità provenienti dall'Italia ce n'erano tanti, e chiaramente non si poteva sfuggire al fatto, al fascino soprattutto delle enormi e straordinarie danze del Sud Italia, in particolare di Napoli. Infatti nell'ultimo movimento di House Italian di Richard Strauss troviamo questo. E anche in questo caso avrete sentito che il nostro Richard Strauss ci cita funiculi funiculà, così, con una notevole scioltezza. E qui tra l'altro la particolarità è che Strauss questo motivo probabilmente lo sentì in Italia durante un viaggio che lui aveva fatto in Italia nel 1886, poi House Italian fu scritta l'anno successivo. Ora, Funiculi Funicolà fu scritta come, diciamo, motivo pubblicitario da Luigi Denza solamente pochi anni prima, nel 1879, siamo appunto 6 anni prima del viaggio di Strauss, ed era stato appunto un motivo promozionale, perché quello che si dice è che la funicolare di Napoli, a cui il brano è dedicato stesse, non avesse particolare successo, non sembrasse non avere particolarmente la stima e la fiducia dei cittadini che la utilizzavano poco. Allora appunto Denza scrisse a questo brano un po' anche per promuoverlo. Tra l'altro, andando avanti di 50 anni, c'è il fatto che un compositore che noi conosciamo molto meglio, cioè non Denza ma Danzi, quindi l'autore di Oh my bella Madonnina, di La sa più che il mondo del diga, eccetera, scrisse anche una Metropolì Metropolà, che fu scritta invece per l'inaugurazione della linea 1 della metropolitana. Siamo quindi nel 1960, più o meno per lo stesso motivo. In questo caso però, probabilmente, dato che il brano aveva avuto un grandissimo successo, ma era una canzone di 5-6 anni prima, non è che fosse qualcosa di così antico, probabilmente Strauss la orecchiò e la riarmonizzò e la mise dentro, appunto. Ma anche lui non sapeva in questo caso che era un brano appena uscito, e anche in questo caso copertissimo di diritti d'autore, quindi anche Strauss dovette avere comunque i suoi argomenti su cui discutere. Ma tra l'altro, proprio perché ai tedeschi piace un po' questo tipo di discorso italiano, c'è il fatto che, ma in quel caso l'autore fu regolarmente accreditato, c'è anche una bella riorchestrazione di Funiculi Funicolà fatta anche da Arnold Schoenberg, ma in quel caso è il pezzo semplicemente orchestrato. Qui chiaramente un po' anche sul modello dello straordinario saltarello che chiude la quarta sinfonia di Mendelssohn, eccetera, in questo caso chiaramente e l'idea è quella di dire: voglio restituire esattamente il colore italiano con una sonorità che sia esattamente italiana, e indubbiamente l'effetto è voluto. Ora, di quello che si può fare appunto all'interno di questa logica delle citazioni, come capite, non si vuole fare un plagio, si vuole restituire un qualcosa che funzioni soprattutto nella testa di chi, e ovviamente chi frequentava Napoli a livello di turismo, erano chiaramente in tanti, però appunto anche in questo caso si vuole cercare di portare una sonorità che sia chiaramente evocativa di qualcosa. Ora, un personaggio che di musica folcloristica, diciamo così, e di citazioni se ne intendeva veramente tanto era quello straordinario compositore che va sotto il nome di Béla Bartók. Compositore fantastico, uno dei maghi della musica ungherese, che poi a un certo punto fuggì in America, dove si trovò con pochissimo che da per poter vivere, quindi a fare una vita abbastanza tremenda, ma e anche avendo una salute piuttosto malferma. Ma nonostante questo, tramite un paio di grant, quindi diciamo non viene un termine esatto, però diciamo di finanziamenti da parte di fondazioni che sostenevano la cultura, riuscì a scrivere diverse cose interessanti, tra cui il suo famoso concerto per orchestra, brano bellissimo, che nonostante sia spesso visto come un brano piuttosto difficile, è un brano intriso di ironia e anche appunto di costruzioni che puntano verso il portare sonorità molto precise. E una cosa interessante è il quarto movimento, che si chiama Intermezzo Interrotto. Intermezzo perché chiaramente è messo più o meno a metà concerto, in una struttura che ha già visto un bel movimento in forma sonata iniziale, poi un secondo movimento che farebbe un po' da struttura da scherzo, un'elegia che è un adagio centrale bellissimo, e poi ci sarebbe un finale, il quinto tempo, ma appunto Bartók ci piazza in mezzo a questo intermezzo che continua a interrompersi, cioè parte qualcosa e poi si ferma. E qui ci sono due citazioni che sono secondo me davvero molto interessanti. Dura solo 4 minuti, ce lo ascoltiamo e man mano, perdonatemi se mi interrompo un attimo e vi commento appunto queste citazioni che ci sono appunto in questo intermezzo interrotto. Qua, giusto per partire, siamo partiti con dei temi di derivazione moldavi, rumeni, e ce ne accorgiamo per il fatto che sotto c'è questo tempo di 7 ottavi variabile che entra e esce così. E già questa sezione si conclude così. Thank you. E anche qui stiamo sentendo questo secondo tema, che è completamente diverso dal primo, è piazzato qui, è una citazione da un'operetta ungherese degli anni 30, che appunto ha questa specie di inno all'Ungheria, è proprio il titolo della parte di questa operetta, dice cioè, Ungheria quanto sei bella, e riappare qualcosa dall'inizio e fra poco apparirà qualcosa di ancora diverso. Qui siamo di nuovo sui tempi dispari dell'inizio, quindi continuiamo a citare. Ecco, sentite qua. Allora, da dove viene questa citazione così buffa, così simpatica che abbiamo appena sentito? Ecco, viene da una composizione molto precisa e tra l'altro viene da un brano che a Bartok non piaceva per niente, perché stiamo parlando di questa composizione, in particolare di quello che succede qui fra poco. Lasciamolo scorrere un attimo. E queste note, qualcuno di voi le avrà riconosciute, sono quelle della marcia dell'invasione della settima sinfonia di Dmitri Shostakovich, la sinfonia di Leningrado. C'è questo temino, appunto, questa scheletta che abbiamo sentito prima in Bartok e adesso in Shostakovich. Questo proprio per il fatto che Bartok aveva ritenuto che la settima sinfonia di Shostakovich, che in America aveva avuto un successo enorme, lui l'aveva ascoltata per radio molte volte, tra l'altro in un periodo nel quale si trovava tra l'altro in ospedale per uno dei suoi vari problemi ai reni, lo riteneva un brano totalmente sopravvalutato e quindi nel suo concerto per orchestra inserisce una presa in giro di questo tema, di questa sezione della sinfonia di Leningrado. Tuttavia, in entrambi i casi, e questo Bartok probabilmente lo sapeva, questo tema non è di Shostakovich, perché lo stesso Shostakovich, vediamo, non so se qualcuno di voi ha colto questo particolare, lo stesso Shostakovich fa, come suo solito, perché Shostakovich era un dio della satira politica, ma veramente un dio, fa una citazione molto precisa che viene da qui e fra poco vi spiego anche perché viene da qua.
parlando ma stai tac, mio sogno è niente mio.
Un attimo di pazienza che arriva, ma va contestualizzato.
Meisterzeit für sich privat. Eins bin ich schon im Büro, doch bin ich gleich drauf anderswo, weil man den ganzen lieben Tag nicht immer im Büro sein mag. Erstatte ich beim Chef Bericht, na, so tue ich's meistens selber nicht. Ich sprech und halte ich niemals ein Diplomat schweigsam sein. Die Akten häufen sich bei mir, ich find, es gibt zu viel Papier. Ich tauch die Feder selten ein und kommt auf ihn mit Hint hinein. Kein Wunder, wenn man so viel tut, was man am Abend hört.
Lo sentite? Eccolo. Questo è Lear ed è la vedova Allegra da Gay su Maxim. E c'è questa cosa spettacolare, perché la genialità di Shostakovich è nel citare questo tema, perché chiaramente la Leningrado è relativa all'assedio tedesco a Leningrado e la vedova Allegra era l'operetta preferita di Hitler. Questa è una cosa nota e nota anche all'epoca. Quindi in questo caso c'è Shostakovich che ci presenta un po' questi tedeschi da operetta che arrivano fischiettando uno dei motivi preferiti del Führer, che arrivano appunto verso Leningrado, e poi chiaramente comincia tutta l'epopea dell'assedio celebrata nella sinfonia, che poi, nonostante appunto le vicende che già non avevano sorriso a Shostakovich per la Lady Macbeth, portò Shostakovich a vincere il premio Stalin. E quindi in questo senso Bartok prende l'idea di Shostakovich come buona, perché anche Bartok chiaramente aveva idea di qual era quello che c'era dietro, ma prende in giro Shostakovich e trasforma la stessa cosa in un qualcosa che diventa ancora più mostruosamente ironico, in cui prende in giro simultaneamente in questo senso sia Hitler che Shostakovich. Ecco, se qualcuno si presentasse in questo contesto e ci dicesse: ah, ma Bartok ha plagiato Shostakovich, o Shostakovich ha plagiato Lear, o che non lo so, mischiate le carte come volete, ecco, chiaramente verrebbe preso a pesci in faccia, perché è chiaro che in questo discorso è un raffinatissimo gioco di citazioni reciproche e tutto, e anche in questo caso il fatto che lo stesso motivo si ritrovi in un posto ma anche nell'altro chiaramente non ha il minimo senso di esistere, ma sono liberi scambi di temi che servono esattamente a suggerire a chi vuol sentire chiaramente degli elementi che sono sempre estremamente chiari, estremamente interessanti. Ma proprio a proposito di citazioni e anche di autocitazioni, dovremmo andare da un'altra parte che è molto 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 interessante. Arriva un appunto che ci dice una parentela tra Bartok e Ravel. C'è una differenza particolare: Ravel è in tre e Bartok è in due, quindi no, è un rullo di tamburi, in questo caso più militare, nel caso di Ravel è più di ballo, però chiaramente cambia il metro, quindi no, non possono essere imparentati. Questo ce lo scrivono Mauro, Lorenzo e Marta, ma per cui no, è chiaro che l'ostinato di Rullante è interessante, però c'è un'idea di ritmo chiaramente di base che è differente, quindi no, la parentela con Ravel no, però sicuramente questo scambio di un tema che viene da un'operetta, che è un'operetta ben precisa, che poi viene riutilizzata in due contesti, ci porta in un contesto in cui l'utilizzo della citazione non è neanche lontanamente un plagio, ma è un qualcosa di straordinariamente ironico. E ora andiamo adesso invece a sentirci una scena molto interessante, che di solito viene sempre ascoltata, ma oggi vorrei sentirla da un punto di vista diverso. Siamo infatti in una delle opere più famose della storia, siamo nel Don Giovanni di Mozart, e questa scena, appunto, che è quella prima dell'arrivo del commendatore, di solito è nota come la scena, appunto, del Marzemino, la scena della preparazione della cena, eccetera, eccetera, eccetera. Poi, appunto, tutti gli argomenti dei quali si è discusso, il discorso chiaramente del Marzemino, che poi in realtà è un Marzimino, come è stato tra l'altro anche specializzato specificato in un articolo scientifico di qualche anno fa. Si parla spesso di queste cose, ecco, però in realtà in questa scena c'è un'altra cosa molto più interessante.
Al vostro merito,
a che piatto saporito, a che piatto saporito, saporito, saporito. A che barbaro appetito, che bocconità gigante, mi par proprio di svenir, mi par proprio di svenir. Nel vedere i miei bocconi, mi par proprio di svenir, mi par proprio di svenir.
Ma che barbaro appetito, che bocconi da gigante!
Nel vedere i miei bocconi, mi par proprio di svenir.
Ma che barbaro appetito,
mi par proprio di svenir,
che bocconi da gigante,
mi par proprio di svenir, mi par proprio di svenir, mi par proprio di svenir. Piatto!
Servo!
Per Salvino. Eccellente Marzimino,
questo pezzo di fagiano, piano,
piano, piano, piano, piano, con gli occhi,
sta mangiando quel marrano, fingerò di non capir.
Questa poi la conosco purtroppo.
Parla schietto mascalzone,
non mi mangio una fuscione, le parole povere, le parole povere.
Entri a mangio, fischia un poco,
non so far
cos'è.
Scusate, scusate, sì eccellente il vostro poco, sì eccellente il vostro poco. Che lo voglio anch'io provar, che lo voglio anch'io provar.
Sì, eccellente il cuoco mio,
sì, eccellente,
lo voglio anch'io provar.
E mentre poi va avanti la vicenda che poi ci porterà dopo, chiaramente l'abbiamo riferito prima, allora abbiamo sentito parlare del famoso eccellente Marzimino, che non è un Marzemino, che è il vino, ma è un Marzimino, che è un vitigno di un'altra parte. Su questo argomento c'è un bellissimo articolo scientifico di una musicista, di una collaboratrice di Radio Popolare che sentite spesso al Verzile di Leonardo, che è la professoressa Marta Villa, stata anche ospite di un labirinto di alcuni mesi fa. Allora, in questo caso ci sono un sacco di citazioni, però chiaramente immagino che voi ne abbiate colto una che è la più evidente, cioè quella del non più andrei a farfallone amoroso delle Nozze di Figaro. Nozze di Figaro che erano state un'opera precedente rispetto al Don Giovanni, sempre con librettista da Ponte. E tra l'altro c'è appunto la frase, questa poi la conosco purtroppo, cioè, questa la conosco bene, in cui Da Ponte chiaramente e Mozart probabilmente hanno concertato questa cosa. Ma non si tratta solamente di un'autocitazione, perché prima di questa ce ne sono altre due. C'è una citazione all'inizio della scena della mensa preparata da un'opera di Martin Isoler, operista che all'epoca andava per la maggiore. L'opera si chiama Una cosa rara, e infatti quando Leporello dice bravi, cosa rara, ai musicisti in scena, alla bandina in scena, chiaramente è per dire cosa rara, nel senso che avete suonato un pezzo da quest'opera. E dopo c'è un'ulteriore opera di un compositore invece molto noto a Milano, perché fu anche maestro di cappella in Duomo, cioè Sarti, e l'opera appunto si chiama Tra i due litiganti il terzo gode, e questo succede quando appunto Leporello ci dice vivano i litiganti. I litiganti non sono due che passavano di lì e stavano litigando, è proprio una citazione che ci dice che in quel momento dice ah sì, che bella questa. Quindi in questo momento c'è una specie di momento così di cacciara pre-cena in cui si citano le hit del momento, una delle quali è appunto Mozart e Le nozze di Figaro, altre vengono da altre due opere che avevano avuto grande successo a Vienna e chiaramente sono inserite perché tutti le avrebbero potute riconoscere in questo modo. E su questo Mozart è avantissimo, ma veramente avantissimo, perché chiaramente diciamo oggi una cosa del genere, mettendolo in scena, bisognerebbe prendere questo pezzo e metterci due o tre canzoni che in questo momento sono famose o così, sono un po' sono in classifica, eccetera eccetera. Ma anche in questo caso non è che Mozart ha plagiato Martin Isoler o plagiato Sarti, è un utilizzo della citazione davvero raffinatissimo, straordinario, perché ci serve esattamente a contestualizzare un salotto viennese del momento esatto nel quale l'opera viene rappresentata, in cui chiaramente si suonano temi tratti dalle opere più famose, quindi quello che poteva essere la hit parade del momento. Su questo Mozart è davvero davvero avanti, e questa scena appunto è straordinaria. Anche in questo caso non abbiamo da pensare che ci siano dentro plagi o che altro, anzi, per carità, qualcuno l'ha sostenuto, abbiamo capitoli di libri che vabbè si autoprofessano scientifici ma che purtroppo non lo sono, che sono arrivati chiaramente anche a sostenere questo, ma vabbè. E appunto, visto che invece stiamo parlando di citazioni così costruite, pensate tutto, a un certo punto, un po' di anni fa, apparve una registrazione di questo brano. Vi dice qualcosa? A contesti del genere, al plagio compulsivo si somma il nazionalismo scatenato, perché dato che stiamo parlando di un tema e variazioni per violino e orchestra di Giovanni Battista Viotti, autore vercellese al quale peraltro è dedicato un festival ogni anno, impresario, autore di tantissima musica straordinaria, ecco, dato che per una data trovata su un manoscritto questo tema variazioni sembrava decisamente precedente la rivoluzione francese e la creazione della Marsigliese da parte di Roger de Lisle, ecco, si scatenò un discorso che diceva chiaramente: ma allora la Marsigliese l'abbiamo scritta noi, ridateci il genio italico, ridatecelo, è tutta roba nostra. Ecco, chiaramente dopodiché arrivò la musicologia, quella seria, che riuscì quantomeno, perché chi aveva scoperto questa cosa aveva un autografo che non fece esaminare da nessuno. quindi tutte le perizie calligrafiche, papirologiche, eccetera, 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 non furono lasciate fare a nessuno se non ad alcuni analisti, diciamo, scienziati scelti direttamente da chi possedeva il manoscritto e chiaramente voleva spingere per una determinata tesi. Poi sono usciti un po' di articoli da parte di un po' di musicologi seri che hanno fatto notare che alcune iscrizioni, tipo la data che era curiosamente precedente a quella della Marsigliese, sembrava essere stata apposta in un inchiostro che anche già solo nelle fotografie sembrava diverso da tutto il resto, e comunque diciamo che ci sono state ampie prove discusse in vari articoli pubblicati che hanno dimostrato, almeno sulla base di quello che c'è, che la datazione di questa composizione a 10 anni prima della Rivoluzione Francese sembrerebbe essere un qualcosa di, diciamo così, decisamente pretestuoso. Però anche in questo caso, appunto, si scatenò un discorso del plagio, per cui chiaramente Roger de Lisle aveva la Marsigliese, la Rivoluzione Francese veniva da un tema italiano. Ecco, parrebbe proprio che sia una bufala montata ad arte, come tantissime altre bufale che circolano nel mondo della musica classica, perché voi non credete che il mondo della musica classica sia un mondo serio, in realtà circolano tante di quelle fake news e tante di quelle bufale che non avete idea. Ecco, sul discorso appunto di questo tema e variazioni di Viotti si continuano a mantenere due posizioni opposte, ma appunto chi sostiene di aver ragione non lascia che vengano esaminate le proprie prove da esperti terzi, il che già di per sé, diciamo che, come dire, puzza. Ecco, però anche in questo caso il povero Roger de Lisle sembrerebbe non aver plagiato nessuno, tantomeno il povero Giovan Battista Viotti, che all'epoca a Parigi aveva ben altro da fare e che probabilmente, come tanti altri, prese questo tema, come poi si fece anche col Sairà, con tante altre cose, e chiaramente, considerando l'enorme popolarità di questa musica, ci costruì variazioni di bravura, materiale da concerto, nel modo più naturale possibile. E io sinceramente non capisco perché non ci si possa limitare a promuovere la musica, a parlarne, senza dover andare a cercare plagi e cosette del genere un po' da tutte le parti, perché chiaramente questo discorso dopo un po' non fa un buon servizio alla musica. Ma vabbè. Allora, di citazioni di musicisti che citano altri musicisti ne potremmo citare veramente tantissimi. Esempio, un esempio famoso, c'è una polacca di Chopin, una delle ultime, che è dedicata a un caro amico di Chopin, nonché del padre di Chopin, che cita ad esempio Rossini. All'interno di questa polacca c'è un tema di Rossini, della Gazzaladra. D'altro canto è una polacca che Chopin dedicò a un amico, appunto, che aveva visto con lui la Gazzaladra, e quindi la citazione del tema è nell'omaggio all'amico scomparso, proprio ricordando un evento, è quindi un qualcosa che ha chiaramente significato da un punto di vista proprio della dedica, cioè metterci dentro un elemento di un momento particolarmente significativo. E anche in questo caso vediamo, appunto, è una citazione. Ma in tanti altri, prima abbiamo parlato appunto di autocitazione, un personaggio che si autocita spesso, ad esempio lo fa diverse volte, è anche Robert Schumann. Sentiamoci l'inizio del finale della sua prima sinfonia, quella detta La Primavera, e a un certo punto vi farò notare un tema che poi ritroveremo da un'altra parte. Ecco, ascoltate adesso. Ecco, tenendo presente questo tema, adesso andiamo a sentire quest'altro brano di Schumann che Schumann aveva scritto 3 anni prima, con la Sinfonia del 1841, questo tema è del 1838. Ecco, su perché Schumann abbia voluto citare nuovamente se stesso, questo non ci è chiaro. Altre volte Schumann rielabora oppure scrive variazioni su temi scritti da lui stesso. In questo caso c'è però anche, diciamo, un'idea di passaggio di testimone, perché c'è il passaggio dallo Schumann pianista degli anni 30, la Kreisleriana è probabilmente, anzi i Kreisleriana sono probabilmente il punto più alto, secondo me, della creatività pianistica schumanniana. Poi qualcuno lo vede nelle sonate, qualcuno lo vede in tante altre composizioni. Io personalmente ho una venerazione per queste bellissime fantasie. D'altro canto, nella Sinfonia numero 1 del 1841 è anche un po' la nascita dello Schumann orchestrale vero, delle 4 sinfonie dello Schumann, che poi appunto avrà la sua carriera da direttore d'orchestra. Ed è una sinfonia che scrive in soli 4 giorni. Probabilmente il fatto di citare se stesso di pochi anni prima è anche un atto di passaggio, potremmo chiamarlo un rito di passaggio di lui, che a un certo punto chiaramente arriva a una trasformazione da quello che era, quello che voleva essere un pianista e allora, ma non poté farlo per questioni fisiche che ovviamente ben conosciamo, ma perché Schumann ebbe dei problemi fisici e le articolazioni, peraltro in gran parte autocausati, che chiaramente gli frenarono la carriera pianistica che avrebbe voluto avere. D'altro canto, è quello che è anche particolare sul caso appunto specifico di Schumann, è uno Schumann che da compositore diventa anche lo Schumann direttore d'orchestra e lo Schumann compositore di tutte le opere della maturità fino a, beh, poi alla, purtroppo, il declino con la follia che avrebbe avuto successivamente. E diciamo che anche in questo caso questo passaggio può anche indicare questo particolare, che secondo me è davvero interessante, ma anche in questo caso appunto è un'autocitazione. Allora, come dovremmo chiamarlo? Un autoplagio, come qualcuno ogni tanto tira fuori, che vabbè, è un discorso che non ha particolarmente senso, ma vabbè. E appunto questa sera abbiamo parlato un po' appunto di plagi voluti, che non sono plagi, proprio perché appunto questa settimana tra Sanremo e tutto siamo sempre scatenati sul fatto di trovare plagi dappertutto, quando in realtà scambiarsi temi, riferirsi a cose di altri è sempre stata una pratica importante. E poi diciamocelo chiaro, quale musicista andrebbe a plagiare una canzone famosa di qualcun altro sapendo che se ne accorgerebbero tutti? Cioè, sarebbe una stupidaggine, quindi probabilmente anche questo è uno dei motivi per cui gran parte di quei supposti plagi che tutti, in particolare nella settimana di Sanremo, pensano di vedere un po' dappertutto è abbastanza particolare. Ma proprio perché abbiamo parlato ampiamente di citazioni, adesso prendiamo un esempio che invece viene dalla letteratura del Novecento ed è legato a quel grandissimo compositore che è stato Luciano Berio. Ma per parlare di questa cosa con la quale concludiamo la puntata, dobbiamo partire da un altro compositore, cioè Gustav Mahler. E da Gustav Mahler appunto dobbiamo partire dalla sua 2ª sinfonia. In particolare dobbiamo ragionare sul suo scherzo, lo scherzo della 2ª sinfonia. Eccolo qua. Thank you. Ecco, su questo bellissimo movimento, che è appunto il terzo movimento, lo scherzo della seconda sinfonia della risurrezione di Gustav Mahler, questo grandissimo compositore, che è appunto Luciano Berio, costruisce l'intero terzo movimento della sua sinfonia. La sinfonia di Berio è un po' più di una sinfonia, è una composizione che incorpora al suo interno un organico piuttosto ampio dal punto di vista delle voci, degli strumenti, è probabilmente uno dei punti più alti della musica del Novecento, ma soprattutto al suo interno sono presenti in questo scherzo sono presenti citazioni che vengono da tutte le parti, in cui l'impianto è quello appunto dello scherzo della seconda sinfonia di Mahler, e sentirete qua e là che alcune delle idee tematiche ritornano giusto nei primi istanti, lo sentirete subito, ma soprattutto ci sono dentro citazioni che vengono da Stravinsky, da Beethoven, da Ravel, da un sacco di gente, cioè è un pastiche straordinario in cui tutto questo materiale diventa un qualcosa che è autenticamente perfettamente Berio. Ma Berio non si ferma alla musica, perché all'interno ci sono citazioni da Beckett, da Levi-Strauss, da tanta letteratura e dalla saggistica, da tante, tante, tante cose. È qualcosa, secondo me, di spettacolare. Cioè, la Sinfonia di Berio è proprio uno di quei pezzi da conoscere. Sentiamocene appunto qualche istante prima di chiudere la puntata di questa sera.
Where now?
Keep going.
And now?
Nothing more restful than chamber music.
I say I.
Exercise. With not even a small mountain on the horizon, a man would wonder where his kingdom ended.
Keep going.
A poem. A danced poem all round, an endless chain taking turns to talk. This represents at least 1,000 words I was not counting on. I may well be glad of them. But seeing Daphne and Chloe written in red, counting the seconds while nothing has happened but the obsession with... I'm in the air, the walls, everything heals, opens, ebbs, flows, like the play of waves.
Yes, the moment is past for us to look back.
E un ascoltatore anonimo che non si firma, che ci manda un sms, chiaramente ci dice, ci fa giustamente notare anche i famosi rendering di Berio, dove ad esempio abbiamo le famose citazioni da Schubert o da Boccherini. Diciamo che in quel caso però Berio prende composizioni integrali, magari ne sovrappone più versioni, però l'idea è sempre quella che il brano inizi e finisca dove l'ha scritto il compositore. Invece in questo caso c'è proprio, sentite, questo Mahler che continua a tornare qua e là, i temi li avete sentiti chiarissimi, e poi appunto tutte queste voci di personaggi che poi nella versione originale erano gli Swingle Singers, in questo caso sono i New Swingle Singers, perché è una registrazione fatta non molti anni fa sotto la bacchetta di Pierre Boulez, all'interno di questa composizione, tra l'altro, che include tra l'altro come secondo movimento il suo famoso brano O King, che è dedicato a Martin Luther King. Diciamo, la Sinfonia di Berio è sicuramente uno dei più grandi capolavori sinfonici del Novecento, ma appunto questo gioco del terzo movimento, di, come avete sentito, continui riferimenti, continue citazioni, frammenti che appaiono da tutte le parti in questo gigantesco tritacarne, diventa qualcosa veramente di stupefacente. E anche in questo caso non possiamo dire che cosa sia una sinfonia di plagi, è una sinfonia in cui chiaramente tutto il materiale altrui è perfettamente dichiarato e perfettamente perfettamente concorrente alla formazione di un unicum nuovo e tutto. Vedo tra l'altro che comunque Diego, Lorenzo e Simone sono ancora molto stupiti da Richard Strauss che citava Funiculi Funiculà. E vabbè ragazzi, se certa musica comunque proveniente dalla Campania piace tanto a tutto il mondo da sempre, un motivo evidentemente ci sarà. È terminata anche la puntata di questa sera, appunto, questo giro un po' strabico, un po' strano all'interno appunto di furti e citazioni nella settimana nella quale tutti quanti stiamo cercando dei plagi. Ecco, qui diciamo che c'è trippa per gatti, ma appunto plagi non ce n'è, quindi magari quando andiamo a pensare che la tal cosa è uguale alla tal altra, magari forse dovremmo forse capire se si tratta di un furto, si tratta di un omaggio, si tratta di una citazione, oppure semplicemente sono due cose estremamente simili, ma questo non significa che l'una sia stata rubata all'altra. E con questo abbiamo terminato anche la puntata di questa sera. Io vi ringrazio di essere stati qui con me a parlare di musica e di tante altre cose, ma se volete andare avanti a parlare di musica e di altro con me, mi trovate su Facebook o su Instagram come Carlo Centemeri, oppure tramite il mio sito carlocentemeri.it. Noi ci risentiamo sabato pomeriggio alle 15 per Rotto Classica e poi ci sarò con voi domenica mattina per l'apertura musicale classica. Poi dopo nel pomeriggio invece avremo l'altro appuntamento della nostra redazione, cioè archivio, cioè ricordi d'archivio alle 15.35 sempre di domenica. Quindi tanta tanta musica classica su Radio Popolare, e proprio per questo ricordatevi dei ritocchi agli abbonamenti che appunto permettono a questa radio di vivere, di esistere e anche di portarvi contenuti culturali come questo. Buonanotte a tutti da Carlo Centemeri.